Buonasera a tutti e innanzitutto il più cordiale bentornato a Gustavo Zaleveschi, professore emerito di diritto costituzionale all'Università di Torino. Collabora con il quotidiano La Repubblica. Ha pubblicato per Sernaudi il diritto mite nel 92, il crucifige e la democrazia 95-2007, la domanda di giustizia insieme a Carlo Maria Santini 2003, imparare la democrazia 2007, intorno alla legge 2009, sulla lingua del tempo 2010, Giuda 2011, simbolo del potere 2012 e tanti altri volendo, io salgo. Fondata sul lavoro 13, fondata sulla cultura 14 ed è stato in questa sede il 23 marzo 2012 presentando un libro scritto con Enzo Mauro La felicità della democrazia.
Infatti, questo
con
è
noi Alessandro Rossanti, giornalista, scrittrice, politica italiana, già membro della Camera dei Deputati, ha lavorato al Mondo, Epoca, Panorama, La Stampa, Repubblica e ha diretto il Sereno. È presidente emerita di Libertà e Giustizia, l'associazione nata per contribuire a un regolamento della politica italiana. Il libro che Zaleveschi sottopone oggi alla nostra riflessione tratta un nodo concettuale che è l'origine dello simbolo che fa da titolo, liberi servi. Può un servo essere libero? E può un uomo libero desiderare di essere servo? Il sottotitolo, l'enigma del potere, rimanda così all'enigma più radicale della libertà, di cui il potere e controllo e senza cui non esisterebbe. Ma ancora una volta, che cosa rappresenta per l'essere umano la libertà? È il suo bene più caro o un peso di cui liberarsi? E chi ha ragione? Il Cristo che vuole gli uomini liberi oppure l'Inquisitore che per il loro bene si prefigge di liberarli dalla libertà? Sono ammirabili le analisi sul testo di Dostoevskij condotte da Zaleveschi, in pagine dense di pensiero e di erudizione, eppure mai pesanti, mai compiaciute, ma sempre al servizio dell'intelligenza del lettore. Siamo al cospetto del problema della libertà, trattato qui non chiedendosi se la libertà esista o no, ma piuttosto sotto il profilo politico, che farne, come utilizzarla, alimentarla vivendo nell'inquietudine o consegnarla trovando pensieratezza. Per l'inquisitore gli umani non sanno leggere il testo della libertà e per questo gridano salvateci da noi stessi, delle bestie lancia un grido d'allarme e oltre al contempo l'indicazione di una possibile salvezza. E passo la parola direttamente a Sandra Bonsanti, al professore Zaleveschi, e al termine della serata ci avvicineremo fuori per un piccolo rinfresco per i saluti finali. Intanto la parola a Sandra Bonsanti.
Già dall'introduzione di Anna che si tratta di cose molto importanti e molto serie, quindi chiederò aiuto di Amira nell'interpretazione se do di fuori. Questo libro comunque, su questo non c'è dubbio, comincia e finisce con la descrizione di due esposizioni. La prima è quella che si svolse a Londra alla metà dell'Ottocento, cominciò nel 50 ma poi così via, e che impressionò Dostoevskij con il palazzo di cristallo, simbolo del mondo ridotto a un immenso meccanismo tecnico. Cosa c'è?
Il microfono di fronte alla bocca.
Una folla riunita in un unico gregge, docile e indifferente alle miserie dei popoli. Gli occhi che guardano e che non dimenticheranno sono quelle del viaggiatore narratore. Avviandosi alla conclusione del libro e descrivendo un luogo simbolo dell'oppressione del presente, Sacrebeschi si inoltra nella folla domenicale di un megastore. Gli occhi che guardano sono i suoi, quelli di un cliente tipo, non più essere umano. Scrive Sacrebeschi, ve lo leggo perché è divertente. Devi entrare in un megastore, ancora meglio devi navigare in un gigastore per comprendere i disastri che si producono nella mente della gente. Ci si va non da soli, ma con la famiglia, grandi e piccoli, o con le amiche, si commenta e si sceglie, si decide, e poi si torna indietro nello stand precedente o nella pagina web che è appena guardato e si comincia da capo, perché nella scelta della cosa, più che nella cosa, sta il piacere. Famiglie, donne, uomini, casalinghi che fanno a gara su chi sa arredare meglio la propria abitazione con cose finte, aggeggi di cucina superflui, accessori da salotto che non servono a niente, acquirenti che si sentono importanti perché c'è chi prende sul serio il materasso, il piumino, lo scendiletto, la sedia, il tinello, fidanzati che sognano lì invece che al chiaro di luna la loro futura intensità. Ecco, questo è l'osservatore che sono i suoi occhi.
Io nel libro non ho fatto, è un'esperienza. Io sono stato un pomeriggio intero all'incirca. E quando sono uscito e sono tornato a casa di pessimo umore, ho detto a mia moglie: guarda che io non sono più l'uomo che ero
quindi gli occhi sono quelli. Avviandosi alla conclusione allora, qui, in questa esposizione universale, permanente e decentrata, matura in te un'impressione di cui per giorni non riesci a liberarti. L'inquisitore ha vinto la libertà di cui credi di aver goduto e quella del produttore, magari sei trasformato, disgustato di un disgusto simile a quello provato da Dostoevskij quando osservava la fiumana dei visitatori all'esposizione universale. Tra le due esposizioni, tra lo sguardo del romanziere russo e quello di Zagrebeschi, tra parentesi, anche lui discendente di famiglia russa, questa è un'altra fase che forse ci racconterà, c'è la ricerca di come sia possibile avvicinarsi a un giudizio sul destino dell'uomo, attratto dalla causa della libertà donata dal Cristo, ma descritta dall'inquisitore come un dono ma avvelenato. Da qui la necessità dell'inquisizione che venga a correggere l'amore per la libertà, un'illusione forse a cui l'uomo è refrettario e che genera l'insoddisfazione. In questo quadro grandioso Zagrebeschi inserisce la sua ricerca sulla condizione umana. Ed è proprio questo che rende lo studio affascinante e importante per tutti coloro che ogni giorno, in questi nostri difficilissimi anni, cercano di interpretare il mondo in cui viviamo, il mondo dell'economia e della politica, il mondo dei governi tecnici, delle torri di Babele, delle torri gemelle, dei partiti e della comunicazione, alla comunicazione a cui dedica una impietosa riflessione, e quindi devo leggere qualche cosa perché la comunicazione, come sappiamo, ci starà a cuore a tutti. La comunicazione non è l'informazione, è la circolazione di notizie orientata a promuovere consenso e adesione. La comunicazione odierna è gravida di conseguenze fidelizzanti e omogeneizzanti. Nel campo commerciale crea mode clienti, nel campo culturale tendenze ben pensanti, nel campo politico partiti e partitanti. Questa è una parola che è stata Comunque, va bene, la crusca te la passerebbe, quindi è importante. Nella sfera politica addirittura la comunicazione da strumento è diventata un bene in sé. Si sarà certamente notato quante volte, da quante fonti si dice di questo o di quell'altro personaggio costruito dalla comunicazione, che egli stesso è un grande comunicatore. Non importa che cosa comunichi, anche nulla, anzi, preferibilmente nulla, perché se comunicasse qualcosa di diverso dalla comunicazione stessa potrebbe incorrere in qualche incidente. Più sei vuoto ma sai comunicare, più hai buone probabilità di fare strada.
Perfetto.
Ovviamente ogni riferimento sarebbe sbagliato. Allora, io devo dire che non so perché sia toccato proprio a me di parlare di quest'opera che mi pare la più complessa, ma anche la più vicina a noi, questo studioso che nessuno riesce a catalogare, a inserire in una definizione precisa, tanto che gli è stato dedicato proprio da poco un volume, un volumone di amici e persone comunque a lui vicini, esperti di diritto ma non solo, che sembra nascere proprio dalla domanda: ma tu in fondo chi sei? Storico, filosofo, letterato, pensatore, militante, gufo, professorone, costituzionalista. Il libro si chiama Costituzionalista Riluttante, sono sicura che riluttante è un fatto tuo. La parola riluttante è pure della faccenda. Oppure, dico io, sei il pianista di tutto, il pianista che ora suona con Brunello e gira in Italia, devo dire, facendo degli stupendi concerti, e poi ci porta a riflettere sul bisogno del silenzio, sulla ricchezza che il silenzio può offrire all'essere umano. E io via via leggo così alcuni di voi che speranno poi. Il silenzio è il punto di partenza da cui si può iniziare per un'opera di costruzione autonoma della coscienza. Il frastuono è l'impedimento a quest'opera. Il silenzio è come un vuoto che si può riempire. Il frastuono è come un pieno che si deve svuotare. Nel silenzio si può pensare sé per sé, prima che per gli altri. Se non penso per me, altri penseranno, senza ostacoli, né per loro. La memoria corre a un'otisi autonoma che campeggiava sul tempio di Apollo. Questo è anche importante, molto vero. Insomma, devo dire però che Anna ha colpito nel segno volendo dedicare a questo libro la serata di chiusura del ciclo di quest'anno di leggere per non dimenticare. E la sua amicizia ha fatto sì che affidasse a me questa sorta di introduzione. È così accaduto che nel bel mezzo di vicende legate all'attualità, della quale da tempo mi occupo, mi sono trovata a pensare a questi due personaggi, Dostoevskij e Zagrebelsky, affascinanti, difficili, e ditemi se non vi faccio un po' prima, oppure se mi invidiate, e le due cose possono benissimo stare insieme. Comunque, Zagrebelsky consuma la distanza tra la piazza di Siviglia, dove sceglie di presentarsi in lui divan, tra il lungo silenzio del Cristo di fronte alle contestazioni del grande inquisitore, che Dostoevskij descrive così: un vecchio di quasi 90 anni, alto e diritto, con il viso scarno e gli occhi infossati, nei quali però riluce come una scintilla di fuoco un bagliore. Tra la tetra prigione del Sant'Uffizio, il silenzio del prigioniero e poi il bacio finale, il grido dell'inquisitore: vattene, non venire mai più, mai più, e lo lascia andare per le vie oscure della città. E scrive Zagrebelsky: ma tra l'inizio e la fine c'è solo il suo silenzio, un profondissimo silenzio che scava fino in fondo nell'animo del suo interlocutore, l'inquisitore, il quale non pretende affatto di farsi Dio, ma di farsi uomo, estromettendo Dio da sé. Ci troviamo collocati, scrive Zagrebelsky, scusate che siete ricevute delle pagine giuste, all'interno di un confronto tra due figure diverse, ma entrambe cristiche. Il Cristo e l'Inquisitore impersonano una missione comune, una missione salvifica. Sia l'uno che l'altro si sono assunti un compito di salvazione degli uomini dalle iniquità, dalle debolezze, dai peccati. Per entrambi c'è un peccato originale dal quale sollevare l'umanità, l'uno liberandola, l'altro anestetizzandola. Ecco, questo è un po' la differenza, ovviamente, profonda da visto tra le due figure. Il Cristo e l'Inquisitore impersonano una missione comune, una missione salvifica. Per entrambi c'è un peccato originale dal quale sollevare l'umanità, l'uno liberandola, l'altro mistificandola. Nel Cristo la salvezza e la vita, nell'Inquisitore i segni sono di morte, la sottomissione di l'Europa. L'Inquisitore insegue dunque il potere che si insedia là dove esistono i bisogni sociali e si impossessa della libertà degli uomini solo per lui, colui che rende tranquille le coscienze. E ci avviciniamo sempre di più alla qualità. I progetti di dominio politico si basano per lo più sulla violenza nei confronti delle coscienze. La genialità del progetto dell'Inquisitore sta invece nel fatto che gli si impadronisce delle coscienze venendo incontro al desiderio, anzi alla preghiera degli esseri umani di salvarli da loro stessi. Essi, nella privazione della coscienza, trovano una ragione di felicità e un motivo di riconoscenza nei confronti dei loro benefattori inquisitori. L'inquisitore insegue dunque il potere, che si va proprio lì, va a cercare dove sono i bisogni degli esseri umani. E qui seguono alcune pagine molto importanti in cui Zagrebelsky esamina quella che si chiama, e che lui chiama, la seduzione del potere e l'aspirazione del popolo ad appartenere a una massa piuttosto che restare da solo. Qui addirittura Zagrebelsky fa una citazione di un Mussolini molto, molto interessante, su cui forse poi ci può dire qualcosa. È una citazione che va secondo le seguenti linee. Un dittatore può essere amato? Chiede qualcuno, non so se fosse ecco. Lo può, disse un dittatore con sicurezza, quando la massa nello stesso tempo lo teme. La massa ama gli uomini forti. La massa è donna, questo è tipico.
Beh, infatti glielo confermavano, quindi.
Ma cosa accade a chi non si allinea? Agli spiriti liberi che non si inginocchiano. Sono destinati, ci dice Zagrebelsky, a essere trattati con la ferocia con cui fu trattato Socrate nel IV secolo a.C. o i profeti nella storia biblica fino a Cristo. Una ferocia che verrà meno quando tutti saranno allineati. Veniamo con Zagrebelsky alla scena finale, al bacio. Un bacio non ricambiato, ma imposto da Cristo all'Inquisitore, che resta senza parole. Cioè, non è che l'Inquisitore chiede a Cristo baciami, no, è Cristo che lo bacia. E qui sta tutta la drammaticità e la pienezza di significati di questo momento così importante. Il Cristo gli dice, vai via, non tornare mai più. Il Cristo va via, ma non per tornare in cielo dove era venuto. Un lungo sogno che svanisce nella dissolvenza. Così come era iniziato in sordina, con l'apparenza discreta sulla piazza della cattedrale di Siviglia. In ogni caso, una metafora piena di incubi lasciati a noi da decifrare, che non si prestano a essere fissati una volta per tutte in proposizioni infinite, oggettive, contenenti concetti conclusi, ancora una volta finale che non chiude. Questi finali che non chiudono, che ci lasciano, come tutti voi sapete, ben conoscete, con l'incubo. La terza e ultima parte del libro ha un titolo evocativo, si chiama infatti Ripercussioni, e Zagrebelsky lo dedica al presente, volgiamo lo sguardo alla nostra vita, scrive, la parola è a noi, La materia che Ivano e l'Inquisitore ci hanno lasciato deve essere discussa pezzo per pezzo, con riguardo al tempo passato, al presente e con tutte le cartelle del caso al futuro. Questo scrive ed è partito dai fratelli Caramazzo e ora è lo Zagrebelsky, eccolo qua, che noi leggiamo nei suoi interventi e nei suoi articoli di commenti sui giornali. L'oggi irrompe con il peso delle situazioni irrisolte e delle domande di fondo. È davvero sorprendente, pagina 225, scusate, ma sai, lui lo dice bene, io. È davvero sorprendente l'umanità, che l'umanità si sia cacciata, ma questo è proprio un brano tremendo. A poco, senza accorgersene, se non volontariamente, almeno spensieratamente, nel meccanismo che la sta strangolando e dal quale sembra non esistano vie d'uscita. Quale ne sia il principio lo si vede con chiarezza nel momento della crisi, quando i suoi fattori entrano in conflitto tra di loro creando vittime e distruzioni. Ma come uscirne non è chiaro. Anzi, la logica di questo meccanismo è che si deve starne dentro a ogni costo, che più il cappio si stringe, più lo devi sopportare, perché non c'è un fuori, o se c'è è ancora peggio per dentro. Sembra d'essere prigionieri di un destino, tanto vale accettarlo. Pensare di deviarlo è inutile, anzi, produce il maggior danno innanzitutto per quelli che ne sono le vittime. E qui ci sono delle pagine molto importanti, secondo me, in cui Zagrebelsky descrive le vittime, parla di delle vittime della finanza, con un tema su cui lui è ritornato più volte, spiegando come la finanza sia diventata denaro, come tutto sia oramai diventato denaro, come anche la politica si è fatta struttura, un insieme di astrazioni, anche questa è abbastanza disperante, come si suol dire, cioè sono astrazioni. La politica si è fatta astrazioni, che a loro volta rinviano a precedenti astrazioni. Rispetto a queste astrazioni, alle loro richieste, si vive in condizione in cui, come si dice, non ci sono alternative. Quante volte e in quante occasioni, su quanti argomenti o situazioni, noi sentiamo dire e noi stessi diciamo, ma non ci sono alternative. Questa è una frase veramente, veramente impressionante. Quindi si comprimono i diritti dei lavoratori, si limitano le protezioni dei beni collettivi e tutti questi circoli viziosi mettono a repentaglio la stabilità di un sistema che anche questo appare senza alternative. Il nostro tempo è il tempo della menzogna seduttiva. Devo tornare al testo perché esso rispecchia in modo esemplare i pensieri di molti italiani quando si trovano soli davanti a uno schermo TV e cercano di mettere in ordine i frammenti sparsi. Alla fine, come salvarsi da quella che è definita una gigantesca sorgente avvelenata? Ed è verosimile una tale salvezza? Intanto, a chi avesse fatto le ore piccole in cerca di una risposta consolatoria, rimane impressa la tetra immagine offerta in queste pagine, il cappio, quel cappio di cui si è detto. Liberi o servi o liberi e servi. E la via d'uscita è solo il silenzio? Zagrebelsky a questo punto ricorda uno scambio fondamentale tra Carl Schmitt, il giurista nazista, e Norberto Bobbio. Schmitt, che nel dopoguerra cercava giustificazioni per la sua passata attività, alla fine della guerra invitava a trovare nel silenzio la salvezza. E Bobbio, che è stato maestro di Zagrebelsky, rispose, scusate, che così ho finito la mia breve introduzione. Norberto Bobbio rispose così. ma davvero in mezzo a tutte queste rovine, siamo in dopo guerra, non c'è altra via che il silenzio? O questo silenzio è solo un momento necessario di raccoglimento per ritornare poi nel mondo con coscienza più tranquilla per il lavoro compiuto e con nuovi e più forti propositi per il lavoro che è ancora da compiere? Ecco, questa è la domanda che fa ovvio e che in fondo è una raccomandazione a tutti noi, cioè di non stare solo fermi, mi pare. È così. Brava, brava.
Innanzitutto grazie a tutti i presenti, grazie alla signora Benedetti, grazie a Sandra. Cos'è, la terza volta che vengo? No, almeno la terza.
È venuto a presentare un libro.
Abbiamo perso.
È venuto due volte lei a presentare il suo libro, per la seconda volta viene a presentare il suo libro, una volta a presentare un libro della signora Bonsanti.
Quindi è la terza volta, sia pure. Vabbè, ci stiamo sempre molto volentieri, vi chiedo scuse, però i tempi sono tali per cui io sono venuto qui facendo proprio una corsa quasi disperata, e perché sono arrivato alle 5:15 alla stazione. E ho il treno che mi riporta a casa mia alle 8:15, quindi starei molto volentieri, tranquillo, qui a vedere un po' di atmosfera fiorentina. No. Poi ringrazio naturalmente la sintesi che è stata fatta di questo libro, che probabilmente vi ha dato filo da torcere, perché è un libro credo che è scritto molto piccolo. Sandra poi, con queste belle citazioni di passi che, vi confesso, mi ero perfino dimenticato di aver scritto. Sono sicuro che mi sono più tu forse hai accentuato un po' tanto, non lo dico troppo, gli aspetti di attualità. Questo libro vorrebbe essere essenzialmente uno studio su questo quinto capitolo della seconda parte dei Fratelli Karamazov, che è intitolato, non è l'intitolazione vera, ma sono entrato nell'uso comune come La leggenda del grande inquisitore, che io credo che sia noto questo capitolo qua a tutti.
I ragazzi devono soprattutto rispondere.
Sì. Benissimo, quindi questo mi esonera da dire qual è il contenuto di Ivan Karamazov, che incontra Ivan Karamazov è uno dei tre fratelli, anzi del quarto, il quarto è un figlio reietto, diciamo così. Influenzato dalle idee socialisteggianti dell'Europa occidentale, è ateo. C'è anche un cagnolino che ha in mano. Siamo contenti. No, perché anche c'è un famoso etologo che ha scritto, ma gli animali, in particolare i cani, del resto chi ha avuto un cane sa bene quanta intelligenza ci sia spesso negli occhi, no? E questo etologo sostiene che ci sono degli animali, tra cui i cani, che hanno capacità di apprendimento. Sì. No, è un americano. E quindi lui scrive: io vorrei tanto poter incontrare il mio cane tra 2 o 3.000 anni per fare con lui una bella chiacchierata. magari parlando del verbo inquisitore, scusate la parentesi. No, insomma, questo libro è essenzialmente uno studio sul quinto capitolo, che è il vertice di questo enorme romanzo, che tra l'altro, secondo i progetti di Dostoevskij medesimo, doveva essere il primo elemento di una trilogia, che doveva concludersi con la storia di Alyosha Karamazov, cioè l'altro fratello che entra in dialogo con Ivan, mentre Ivan era un occidentalizzante, ateo, influenzato dalle idee socialiste francesi, invece Alyosha era destinato a una vita conventuale, quindi proprio due mondi opposti si trovano in una trattoria e affrontano i sommi problemi dell'esistenza. Naturalmente quando si incontra nella lettura un testo come questo, vi devo dire, e si ha il tempo di cominciare a rifletterci, è difficile smettere. Io quando ho avuto la proposta dall'editore di scrivere un libro su questo tema, ho tirato fuori i miei appunti che risalivano a 20 anni fa. Quindi per 20 anni io ho girato attorno a questo tema, ho fatto qualche incontro, qualche conferenza, ma l'idea è proprio di scrivere un libro. È un testo che mi ha preso, mi ha coinvolto. E nell'ultima parte cerco di non attualizzarlo. La grande letteratura non ha bisogno di essere attualizzata, anzi, se la si attualizza spesso la si rovina, ma certo i grandi testi della letteratura mondiale sono quelli che noi interroghiamo, no? Nel corso delle generazioni si formulano delle domande, senza pensare che le risposte che ci diamo siano quelle che l'autore ha voluto suggerirci. E qui una considerazione su Dostoevskij. Chi pratica la lettura dei suoi romanzi sa bene che Dostoevskij non parla quasi mai in prima persona, cioè non dice mai lui come stanno le cose secondo il suo punto di vista. Potreste fare un confronto tra Dostoevskij e un suo quasi contemporaneo, Victor Hugo. Prendete I Miserabili, grande romanzo questo, anche questo, ma con uno stile completamente diverso, perché non c'è pagina in cui l'autore, I Miserabili, non dica la sua, ci fa la morale. Dostoevskij non ci fa la morale, perché si fa parlare i suoi autori, i suoi personaggi, secondo lo stile e i contenuti del personaggio come lui lo ha costruito oggettivamente. Si è autodefinito un realista della psiche umana, ma siccome la psiche umana per nostra fortuna è varia, lui li fa parlare rispettandone l'autonomia, la caratteristica. Questo è proprio un elemento, non c'è mai la voce fuori campo, no? Dell'autore che commenta l'andamento dei fatti che vengono, degli atti che vengono narrati. E per esempio, venendo a questo quinto capitolo, alla domanda da che parte sta Dostoevskij tra il Cristo e l'Inquisitore, non c'è risposta. A noi sembra abbastanza ovvio stare dalla parte del Cristo, no? Non è così chiaro. Perché stare dalla parte del Cristo? Perché il Cristo è venuto a portare la libertà. Insomma, vediamo che cosa si intende per libertà, perché anche il cliente che va all'IKEA e sceglie un piumone con
una certa,
un altro piumone, ma anche questo, ma questa è la libertà del consumatore. La libertà di Dostoevskij è una cosa assai più impegnativa e anche più tormentosa, perché è ciò che spiega poi il dialogo con l'inquisitore. Non ci dice lui da che parte sta, perlomeno non lo dice nel romanzo, ma se voi leggeste le lettere di Dostoevskij ai suoi corrispondenti, alle sue corrispondenti, è chiaro che Dostoevskij, sapete, era stato condannato alla morte per aver fatto parte di una certa congiura antizarista, questo in gioventù, e poi la condanna a morte era stata commutata all'ultimo momento in un periodo di pena da scontare in Siberia, e nel treno che lo portava in Siberia una signora pietosa, guardo sangue da quando saremo andati in Siberia, gli aveva dato un Vangelo che lui non aveva mai praticato, diciamo così, in quegli anni in Siberia dove è maturato quell'altro scritto molto importante, Memorie dalla casa dei morti, una casa dei morti, in cui racconta il suo contatto, lui intellettuale, con la povera gente, il popolo russo, ecco, servi della Chiesa. In una di queste lettere lui confessa la sua fede, dice: se voi mi dimostraste che il Cristo ha perfettamente torto, io sarei comunque col Cristo, cioè sarei dalla parte del torto del Cristo. Naturalmente questa è anche una frase da interpretare. Che cosa vuol dire dimostrare che il Cristo ha torto? Dimostrare che il Cristo ha torto secondo le categorie del suo tempo, che erano le categorie razionaliste, portate all'estremo, no? Le utopie francesi di tipo socialista. Allora, se si dimostra che il Cristo ha torto, io continuo a stare col Cristo perché la ragione del Cristo è più profonda. Interpretiamola così, se no sarebbe una contraddizione. Diciamo, è facile stare dalla parte del Cristo in quanto il Cristo è venuto a portare la libertà, mentre l'inquisitore è venuto a togliere la libertà, come diceva Sandra, a toglierci dal tormento dell'essere liberi. Essere liberi è un grande tormento. È più facile che qualcuno si sostituisca a noi, si sostituisca alla nostra coscienza. Guardate che questi sono temi che investono domande esistenziali profonde, perché che cos'è per Dostoevskij la libertà? La libertà è la condizione di chi si trova in mezzo a un grande conflitto. Semplifichiamo: il conflitto tra Dio e il demonio, tra il bene e il male, tra il bianco e il nero. E dice in un passo, non so se di questo romanzo o di altri, naturalmente occupandomi dei fratelli Karamazov ho dovuto un po' ricostruire, anche leggendo e rileggendo gli altri grandi romanzi, l'Idiota, Delitto e Castigo, non mi ricordo in quale di questi testi si dice il Cristo e il demonio combattono l'uno contro l'altro. Il terreno del combattimento è la coscienza degli esseri umani. Per Dostoevskij non c'è libertà se non in questa tensione tra il bene e il male. Questa è la condizione umana. Noi non ci libereremo mai noi non saremmo più liberi se pensassimo di semplificare la nostra condizione. In fondo è un'idea abbastanza, come dire, preoccupante. Cioè, noi per difendere la nostra condizione umana dobbiamo consapevolmente preservare sia il lato del bene sia il lato del male, preservarlo in noi, sapere, provare anche la tentazione di andare dalla parte del male invece che dalla parte del bene. Insomma, la condizione dell'essere umano libero è una situazione di lacerazione della coscienza. E infatti, non nei fratelli Karamazov, ci sono due figure nelle quali questa tensione viene eliminata. Fanno tutti una brutta fine, entrambi. Uno è il principe Mishkin, non so se questo è l'idiota, grandissimo romanzo anch'esso, potentissimo. Il principe Mishkin viene raffigurato come l'uomo buono per eccellenza, incapace di cattivi sentimenti, cioè naturalmente si è molto simpatico, no? Il principe Mishkin, innamorato della bellissima, come si chiama, Filippo Gnades, Nastasia Filippovna, la rappresentazione dell'eterno femminino, una donna perduta, come molto spesso sono i romanzi di Dostoevskij, che in gioventù aveva subito violenze, eccetera, ma con una dignità straordinaria e una bellezza inimmaginabile. Quando compare questa Nastasia Filippovna, di cui non ci si può non innamorare, dico bene, questo però è l'altro, è l'idiota, compare perché viene mostrata un'immagine, uno schizzo, un disegno di questa giovane donna, e il principe Mishkin dice una cosa che poi verrà ripresa altrove in altro modo, su cui potremmo discutere, per esempio, dice: una bellezza così può rovesciare il mondo. Che bello! La forza della bellezza. È straordinario. L'altra frase celeberrima di Dostoevskij: la bellezza salverà il mondo. Frase su cui, se avessimo tempo, potremmo, e nel libro c'è un commento su questa proposizione. Dice perché mi sono messo, il principe Mishkin è il buono per eccellenza, anzi l'ingenuo, è un po' una rappresentazione nel XIX secolo di quella che poteva essere l'immagine di Don Chisciotte. Allora, Don Chisciotte, sapete come finisce, muore riconoscendo il suo fallimento. Don Chisciotte che si era ispirato alle grandi narrazioni cavalleresche, che si era schierato per i deboli, maltrattato da tutti, maltrattato anche da quelli che voleva difendere, da quelli che voleva salvare, e finisce male, finisce dicendo: mi sono sbagliato, amici miei, non continuate a lui, perché lui aveva i suoi tocchi di San Giovanni, cercavano di tenerlo su in questa sua follia, ma alla fine lui stesso riconosce di essersi totalmente sbagliato, dice: amici miei, è inutile che continuate a fingere, il mondo è diverso da come lo immaginavo io, da come io immaginavo che potesse essere. E nel momento in cui fa questa dichiarazione muore. No, lasciami solo finire. Allora, il principe Mishkin, innamorato non corrisposto di questa fanciulla che muore, viene uccisa, anzi, viene uccisa da un altro suo pretendente, qual è la sua fine? La fine è il manicomio, viene portato in manicomio, riportato. L'altra figura, diciamo così, semplificata, ha una sola dimensione, è nei demoni Stavrogin. Stavrogin, principe Stavrogin, un personaggio inquietante, raffigurato come la personificazione dell'estetismo del male, non solo il male in sé, ma la gioia estetica di commettere il male anche ingiustificato, ma il male ultimo, terribile. Nella prima edizione dell'Idiota era stato soppresso per la sua forza, diciamo così, eccessivamente, per lo scandalo, diciamo, è stato soppresso il capitolo intitolato Il Testamento di Stavrogin, che è un documento che lui aveva scritto per presentarlo, come in effetti fa, a uno dei monaco santo, monaco Chicon, vabbè, non importa, in cui lui dichiara la sua colpa, le sue colpe. Però attenzione, le sue colpe estetiche, non si confessa per chiedere un perdono delle sue malefatte. Adesso vi dico qual è la somma malefatta di cui lui si accusa, ma si accusa non per scusarsi, ma quasi per vantarsene dal punto di vista estetico. Allora, Stavrogin aveva usato violenza nei confronti di una piccola bimba. Questa piccola bimba viene poi osservata da Stavrogin medesimo nel suo percorso di perdizione, perché questa bimba tormentata, lo stupro, soprattutto nei confronti dei più piccoli, ha conseguenze devastanti, inutile che ve lo dica, insomma, uscire da un inferno, e questa bimba ad un certo punto si impicca. E Stavrogin descrive tutti questi passaggi, diciamo, quasi compiacendosi dal punto di vista estetico di ciò che lui aveva messo in moto, il male assoluto. Che fine fa Stavrogin? Alla fine anche lui si impicca. Allora, Mishkin va nel manicomio e Stavrogin si impicca. Qui ci potrebbe essere una morale dostoevskiana. Noi per vivere non dobbiamo aspirare a semplificare la nostra coscienza, dobbiamo sapere che la nostra coscienza è sempre in tensione. Il demonio, dice, citando San Paolo, dice un altro monaco santo, questa volta nei fratelli Karamazov, è sempre seduto alla soglia della tua casa. Sì, ma spero che questo che vi stiamo dicendo sia un incitamento a leggere, questa. Ora, quindi la libertà è quella cosa lì, quella cosa tormentosa. In che senso il Cristo è venuto a portare la libertà sulla terra? Perché, questa è la tesi, il Cristo è venuto a indicare agli esseri umani la possibilità, perché non tutti sfruttano questa possibilità, di guardare a una dimensione che sta al di sopra della vita materiale. Il cristianesimo così inteso è una grande forza rivoluzionaria, perché ci chiede di prescindere in qualche modo, o perlomeno di non farci schiacciare sulla materialità delle nostre relazioni orizzontali, quelle di ogni giorno, per guardare a qualche cosa che sta al di sopra di noi. Ora, non è necessario essere dei cristiani, cioè un'interpretazione di queste idee dostoevskiane è che col Cristo la libertà ha fatto irruzione nella vita dei popoli. Lo so che Sandra ha scritto un libro che uscirà tra poco, dove il germe dell'idea di libertà è messa in Saffo. Vabbè, un'altra cosa, un'altra nozione di libertà, è Omero addirittura ancora prima. Per Dostoevskij il Cristo è colui che ha portato questa scintilla nella vita delle società, la possibilità di guardare le società da un altro punto di vista, da un punto di vista che consente una critica alla società medesima. E la libertà è appunto questo, secondo. Ora, Sandra ha ricordato questo tema del non c'è alternativa. Ecco, io non vorrei che queste tematiche venissero, diciamo, intese un po' troppo legate alla realtà odierna. In effetti questa frase non c'è alternativa la sentiamo ripetere ultimamente, però non c'è alternativa è qualcosa di molto più profondo, che va ben al di là del discorso politico, della comunicazione politica. Altro tema che tu hai ricordato, perché non c'è alternativa è per l'appunto il progetto dell'inquisitore, che potremmo dire incarna una idea totalizzante. L'inquisitore che cosa vuol fare? Vuole fornire agli esseri umani una felicità fanciullesca. Non so se questa immagine del fanciullesco è appropriata, perché non è affatto detto che i fanciulli siano meno complicati degli adulti. Gli forniremo all'umanità i beni materiali necessari. Tra l'altro una parte di questo capitolo, forse la parte più bella dal punto di vista letterario, è grandissima letteratura questa, è così chiaro. Che sopravviverà dei secoli, immagino. La parte che secondo me è dal punto di vista letterario più potente è quella in cui l'inquisitore rimprovera il Cristo di non aver accolto, di non essersi piegato alle tentazioni del demonio nel deserto. Tutti voi ricordate, no, che Cristo prima della sua opera pubblica, della sua predicazione pubblica, passa 40 giorni nel deserto, e lì i tre Vangeli sinottici narrano, con qualche piccola variazione, le tre tentazioni, tutte respinte da Cristo. Adesso le vediamo una per una rapidamente. Tutte respinte da Cristo, e in uno dei tre sinottici, forse Luca, adesso non è rilevante questo, si dice che il demonio sconfitto, perché Cristo ha rifiutato tutte e tre le tentazioni, se ne andò aggiungendo per ritornare al momento opportuno. Questo per ritornare al momento opportuno è di solito un piccolo versetto che non viene preso in considerazione. Bene, Dostoevskij era convinto che il momento opportuno per il ritorno del demonio fosse il suo, fosse la massificazione della società, massificazione, diciamo così, acquisita, penetrando nelle coscienze, dando soddisfazione alle coscienze, ai bisogni elementari.
No, io
mi faccio prendere. Allora, le tre tentazioni, come voi sapete, sono la tentazione del pane, la tentazione del mistero o del miracolo, qui c'è qualche, cominciamo, e la tentazione del potere, no? Allora, il demonio si avvicina a Cristo e dice, trasforma queste pietre infuocate, in pani, e vedrai che tutti ti correranno dietro, conquisterai la loro fiducia, la loro coscienza. Il pane, naturalmente, qui sono tutti simboli. Il pane rappresenta i beni materiali, cioè quelle cose descritte riportando le mie sensazioni nella visita all'Ikea, ecco, sono i pani. Beni materiali di cui noi naturalmente abbiamo. E Cristo risponde, come sapete, con la celeberrima frase: non di solo pane vive l'uomo, cioè già questa è un'indicazione, c'è qualche cosa che va al di là, che sta sopra la nostra condizione puramente, potremmo dire animale, sempre che il suo cane non sia freddo. Ma che bravo, è straordinario. La seconda tentazione è quella del mistero, del miracolo, no? Il demonio dice a Cristo: buttati giù dalla torre, dal pinacolo del tempio, e i tuoi angeli ti salveranno. E di fronte al meraviglioso, all'inspiegabile, al miracolo, vedrai che tutti ti seguiranno. E la nostra società è piena di miracoli, no? Non sarà più buttarsi giù dalla torre del tempio, ma altre cose che vengono fornite da qualche demiurgo, da qualche persona superiore, diciamo, che mostra al popolo comune, no? Ai cittadini comuni, qualche cosa che solo lui può fare, che è fuori dalla normalità. E allora, se qualcuno è fuori dalla normalità, è chiaro che tutti devono piegare il ginocchio di fronte a lui. E la terza tentazione è quella del potere, o se volete del governo, no? Perché il demonio sulla montagna fa vedere a Cristo le città, i suoi piedi, e dice: se mi adorerai ti darò il potere. Potere di governo, diciamo così, ma quello che è caratteristico è che l'offerta del demonio non è il potere come lo intendiamo noi brutalmente, la forza, ti darò la forza per costringere gli esseri, no, è la seduzione del potere. Tutte e tre le tentazioni del demonio mirano a impadronirsi non dei corpi che si governano magari con i manganelli, no? Ma impadronirsi delle coscienze, della psiche. Ed è molto più efficace nel reggimento, nel governo delle società, riuscire a impadronirsi di ciò che è interiore, di ciò che sta dentro di noi, piuttosto che governare i corpi. Governano i corpi, ma poi questa scintilla, questa idea di poter guardare al di là forma di resistenza nei confronti del potere, del potere arbitrario, del potere che non ci piace. Però se, noi, se il governante riesce a entrare nella coscienza, ha vinto, ha totalmente vinto, ha spento qualunque possibilità di ribellione. È il segreto del potere. Adesso io non voglio fare riferimento un po' agli affatti santi, alla situazione delle società odierne, dove, vale questa idea, non c'è alternativa. Guardate, non c'è alternativa, si dice in Italia, ma si dice in tutto il mondo, il nostro mondo, tutto il nostro mondo. Però, diciamo, questo sarebbe un lungo discorso. Quando si parla di pensiero unico, si dice che vige il pensiero unico. Attenzione, che non esclude che esistano altri pensieri. E coloro che sono portatori di pensieri alternativi non è che siano messi in galera, no? Come in certi regimi totalitari del secolo scorso. Semplicemente li si ignora. Qualche giorno fa al Salone del Libro di Torino, non so se c'è questa grande, ma con una specie di Ikea dei libri, ma sì, da un po' questo. Beh, è stato presentato un libro pubblicato postumo di Luciano Gallino, non so se qualcuno di voi lo conosce, postumo perché è mancato l'anno scorso, che è un grande sociologo che veniva dalla scuola di comunità della Olivetti, di quell'epoca in cui c'erano degli imprenditori, Olivetti in prima fila, che pensavano che l'impresa dovesse essere un elemento di una costruzione sociale dove c'era spazio per la cultura, per la giustizia sociale, per la pianificazione territoriale. La fabbrica doveva essere un elemento che polarizzava tutte queste energie culturali. Nelle fabbriche dell'Olivetti si facevano concerti, si leggeva poesie, c'era un servizio ante litteram, un servizio sanitario, e si progettava il territorio sulla base dell'idea molto semplice, e molto, secondo me, vera, che vivere in un luogo bello ci rende buoni. Giriamo l'affermazione: vivere in un luogo infernale ci rende cattivi. Non so se qualcuno di voi ricorda, 2 o 3 anni fa, quello che è successo in un paesino della Calabria che si chiama Rosarno. Ma è solo un esempio. A Rosarno stazionavano, forse stazionano ancora adesso, dei migranti irregolari che venivano utilizzati per i lavori stagionali nelle campagne. Allora la televisione era successo che i cittadini di Rosarno, siccome queste persone disperate si abbandonavano a qualche gesto non convenevole, anche di violenza, i cittadini di Rosarno si erano armati e avevano organizzato delle ronde, le quali sparavano a queste persone, sparavano con fucile da caccia, per la verità. Quindi, fa meno male, sono tagliini però diciamo, questa idea della caccia all'emigrato è una cosa che allora aveva colpito molto, ma ci sono stati altri servizi televisivi che hanno fatto vedere le condizioni in cui vivono altri stagionali in Puglia, per esempio, condizioni veramente disumane. Allora, volete non so, capannoni di queste dimensioni ricoperti di materassi sporchi, macchiati, tetto da cui viene giù l'acqua, assenza di luoghi dove ci si possa lavare, ci sono docce, si riempiono dei secchi e si cerca di lavarsi come possibile. Insomma, una cosa. Allora, potete chiedere a queste persone di essere buone. Allora qui veniamo un po' a quello che si diceva prima, la bellezza salverà il mondo. Vivere in un ambiente degno della condizione umana può renderci più ben disposti nei confronti dei nostri simili. Vivere in condizioni degradate, diciamo, aumenta, moltiplica l'aggressività, è inevitabile che sia così. Allora, appunto, tornando all'Olivetti, fondamentale era il ruolo degli urbanisti per creare delle città belle, vivibili. Allora, tornando a quello che dicevo prima, Luciano Gallino ha scritto delle cose tremende su questo tema del pensiero unico, che è poi il portato della condizione unica, condizione in cui non esistono alternative, per cui ci si chiede di ridurre la spesa sociale e non c'è alternativa. Guardate che poi, voglio dire, non è che ci sia una astuzia malevola dietro queste affermazioni. La disoccupazione crescente. La disoccupazione crescente non è, diciamo, il prodotto di qualche mente brava, cattiva. Sono le condizioni oggettive del mondo, dell'organizzazione attuale del mondo del lavoro. Se pensate che un robot sostituisce 100 lavoratori, è chiaro che andiamo verso una... Quindi sono condizioni soggettive e oggettive, ma anche oggettive. Quelli in cui...
Come? Magari non di una mente cattiva, ma di molte mente cattive.
Diciamo, di un sistema, che... Io credo che se guardiamo anche in prospettiva questo sistema, diciamo, l'equilibrio dei conti degli stati, l'equilibrio si ottiene, guardate, attraverso progressivi indebitamenti. Adesso la Banca Centrale Europea, o non so quale istituzione europea, notizie di questi giorni, concede sforamenti agli equilibri 18 miliardi, non si dice, che però poi dovremo recuperare, non è che ci danno, ce li regalano. Allora ci si indebita, l'indebitamento è un fattore costitutivo della società odierna, perché gli stati, l'Italia è in prima fila, insieme alla Spagna, alla Grecia, succede quello che sta succedendo. Per tirare avanti, ecco, non per progettare il futuro, ma per tirare avanti, la Grecia ogni 6 mesi è sotto esame, per tirare avanti gli si concedono dei prestiti, ma al prestito corrisponde un debito. E quindi, ecco, quando tu citavi il nodo il cappio al collo, si va avanti con stratagemmi o con, diciamo, misure tampone, senza che si riesca a immaginare un sistema diverso che ci affranchi da questi da questi condizionamenti che sono pesantissimi, perché uno dice debito-credito, ma debito-credito corrisponde a debitore e creditore, e nell'antichità romana il creditore poteva rendere schiavo il debitore se non pagava il suo schiavo. Noi riusciamo a immaginare qualche cosa di alternativo, di uscire, riusciamo a uscire dal pensiero unico, un diverso tipo di sviluppo economico, perché non lo so, qualche idea sta circolando, che però appunto Luciano Gagliini, tutti grandi complimenti, grande intellettuale, scriveva su Repubblica, a pagina 3 di Repubblica, però a pagina 2 c'era l'esatto contrario, cioè ci scappelliamo nei confronti della tua scienza, della tua coscienza, ti diamo un po' di spazio, ma l'importante è non parlarne più. Questo sistema ha delle conseguenze pesantissime, perché sulla vita, sulla nostra vita, perché implica, per esempio, che si riduca la spesa sociale. La spesa sociale vuol dire, per esempio, la scuola. E la scuola si tende a privatizzarla. Per esempio la sanità. E adesso parlo per me. Chi sono le prime vittime di un sistema sanitario ridotto? Che ridotto, che cosa vuol dire? Che offre meno prestazioni che tutti, diciamo, bisogna pagare. Chi sono le prime vittime? Gli anziani. Sono gli anziani, perché sono quelli più, ci si ammalano di più, che hanno più bisogno. E pensate agli anziani non autosufficienti che vivono in famiglie dove ci sono disoccupati. Con la riduzione della spesa sociale significa aggravare la condizione di vita della popolazione, diciamo di quello strato di popolazione che sta sotto, che è la gran parte. Sopra ci sta diciamo uno strato di privilegiati che sono quelli che si dice hanno nelle loro mani, sono l'1% della popolazione mondiale e che hanno nelle proprie mani il 60% del PIL, cioè della ricchezza mondiale, questa grandissima disuguaglianza. Un'altra delle conseguenze sono le cosiddette privatizzazioni, che sono delle belle cose le privatizzazioni, se lo Stato si libera di tante proprietà che non hanno nessun senso che si diano nelle mani dello Stato, ma se tra le condizioni imposte dalla Troica alla Grecia c'è anche la privatizzazione delle ferrovie, degli aeroporti, delle spiagge e perfino, pensate, non si è arrivati a questo, perfino del Partenone. Cosa vuol dire? Che come garanzia dei creditori, i creditori chiedono agli stati, in questo caso alla Grecia, il diritto di potersi impossessare, diventare padroni di queste, che chiamiamoli beni comuni, beni pubblici, non lo so, più pubblico del Partenone, non lo so. Cosa si farà qui dentro? Si costruiranno i mini appartamenti? No, dicendo queste cose terribili, perché la privatizzazione vuol dire poi che questi beni, che noi consideriamo beni culturali, cioè che appartengono all'ambiente bello in cui noi vogliamo vivere, che non è bello solo perché ci sono i giardini, gli alberi, ma è bello anche dal punto di vista culturale, no? Il nostro ambiente, sia materiale che spirituale, culturale. La privatizzazione ci toglierà tutto ciò. Adesso mi viene in mente, non so se lui l'ho scritto, questa cosa sarebbe un po' una perduta di tono, la Dostoevskia adottò. Vi ricordate, c'è un vecchio film in cui Totò vende agli americani la fontana di Trevi. Cioè, più o meno siamo a questo livello. Allora, per concludere questo, capite che se mi lasciassi prendere, però, perché effettivamente sono argomenti fascinosissimi che ci interpellano. No, volevo ritornare a quello che tu hai detto alla fine. La conclusione di questo libro è un po' deludente, no? Perché interroghiamo Dostoevsky, Bacio, del Bacio non possiamo parlare, anche se questo aspetto enigmatico, no? Il Cristo che alla fine bacia il suo giudice che lo ha appena condannato al trono, no? Cristo si alza e lo bacia. Cosa vuol dire? Cari ragazzi, il bacio, come tante altre cose nella vita, per esempio il silenzio del Cristo, no? Si dice c'è un dialogo tra Cristo e il grande inquisitore, ma è un dialogo un po' strano perché il Cristo non dice una parola, però il silenzio può essere molto eloquente, ci sono tanti tipi di silenzio. Adesso qui non ci stiamo, ma il bacio, cos'è il bacio? Ma noi che veniamo più da lontano possiamo dire che c'è un bacio di conforto. Allora il Cristo si rende conto che l'inquisitore, che non è una figura spregevole, è una figura dolente, l'inquisitore dice: io e gli inquisitori, i suoi colleghi, siamo costretti a mentire. Noi, se fosse per noi, noi apparteniamo a quella schiera degli 11.000 per ogni generazione, 11.000 di persone forti, noi sapremmo cosa farne della libertà che tu sei venuto a portare. Noi la sappiamo, noi sapremmo sopportarla. Però ci sono i miliardi di individui deboli e noi abbiamo sacrificato la nostra libertà al servizio dei poveri di spirito, di quelli che hanno bisogno di essere aiutati. Aiutati in che modo? Togliendo quel tormento di cui parlavo prima. È una figura dolente, non è il governante querulo, tranquillo, sorridente, irresponsabile, è una figura estremamente degna in questa sua funzione alquanto spaventosa. Allora un'interpretazione del bacio potrebbe essere questa: il Cristo si rende conto, ci sono varie interpretazioni, qui ce ne sono 7-8, ma il bacio di Giuda per esempio, no? Per dire che questi segni possono avere molti contenuti. Un'interpretazione che viene da, che secondo me è molto interessante, molto profonda, che viene da Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era un teologo luterano impiccato nel campo di Flossenbürg nel 1944 perché aveva partecipato a una congiura anti-italiana. Ed è un grande teologo, e in un volume intitolato Etica, mi pare, c'è un capitolo dedicato a questo bacio, e per lui, che è un capitolo intitolato Le parole ultime e le parole penultime. Allora, la sua interpretazione di questo episodio è la seguente: il Cristo è venuto a portarci le parole ultime, parole di libertà, quelle che stanno, ultime vuol dire che stanno tanto lontane da noi, anzi così lontane che nessuno di noi sarà mai in grado di impadronirsi del loro senso completamente. c'è troppa distanza tra Cristo e la condizione umana. Però questo non esclude che gli esseri umani, cioè, non esclude che abbia un senso interrogarci sulle parole ultime, cercare di capirne il significato. Non necessariamente le parole del Cristo, in una prospettiva non religiosa, le parole del Cristo sono la giustizia, la libertà, i grandi ideali, quelli che stanno sopra di noi. Se noi ci chiedessimo che cos'è la giustizia, che cos'è la verità, risponderemmo che non lo sappiamo. Intendiamoci, non lo sappiamo integralmente. Anche se non è insensato cercare di avvicinarci, no? Se no avrebbe ragione l'inquisitore. Allora,
l'inquisitore non è antipatico.
Allora, queste sono le parole ultime, quelle, dei grandi ideali, diciamo così, o dei valori estremi. Però gli esseri umani vivono anche anche di parole penultime, quelle che stanno prima, cioè quelle che ci consentono la nostra vita biologica. Noi non possiamo dimenticare il fatto che abbiamo bisogno di governare le condizioni, di assicurare le condizioni minime essenziali della nostra esistenza. E se noi ci facessimo prendere solo dal Cristo o dai valori ultimi, l'umanità sparirebbe, non avrebbe la possibilità di sopravvivere. Allora, diciamo, il Cristo con quel bacio, secondo l'interpretazione di Bonhoeffer, dà un riconoscimento anche al ruolo dell'inquisitore. Però quindi torniamo al tema iniziale. La condizione umana deve essere intesa in questo campo di tensione tra il bene e il male, tra il positivo e il negativo. La condizione umana è a due lati. Ecco, Dostoevsky è un dualista. Quindi riconosciamo che i governanti, tipo l'inquisitore, hanno una ragione di esistere, perché garantiscono le condizioni materiali minime dell'esistenza delle società. Ma non limitiamoci a questo, perché guardiamo anche alle parole ultime, guardando le quali possiamo anche criticare, opporci all'inquisitore. La conclusione del libro è abbastanza, dicevo, deludente, perché non c'è nessuna indicazione. È questa, che magari tirata anche un po' per i capelli sempre da questo capitolo quinto. Che cosa fa il Cristo? Allora, Cristo dà il bacio, il vecchio inquisitore lo riceve, preme, cioè, le sue labbra da vecchio novantenne hanno sussulti, che vuol dire che il bacio giunge a destinazione. E dopo averlo condannato a morte, domani sarai bruciato su questa stessa piazza, appunto, dissi, come la sentenza definitiva, passato in giudicato, dicono i giuristi. Dopo il bacio ha questo sussulto e dice, come ricordava Sandra, vai e non tornare mai più. Che cosa fa il Cristo? Invece di ritornarsene da dove era venuto, ritorna tra gli uomini, no? Prende le vie della città e lo fa da solo, solitudine, in silenzio, perché non dice più nulla, e nel buio della notte. Allora, gli ultimi tre paragrafi di questo libro sono l'elogio del silenzio, del buio e della solitudine, non fine a loro stessi, ma come condizione per ciascuno di noi per ritrovare noi medesimi, per liberarci dalla persecuzione, dal rumore che ci assilla in tutti i modi, rumore di varia genere. Non c'è momento che... Pensate che nella pubblicità di certi alberghi, grandi alberghi a 5 stelle, si dice tra le varie prestazioni, no? C'è il centro benessere, e c'è anche, sì, qualche volta si dice anche, c'è anche un usignuolo ogni tanto, quindi è interessante, perché l'usignuolo magari c'è anche qui, ma non lo sentiamo, lo possiamo sentire solo partendo dal silenzio. Quindi cercare di creare nella nostra esistenza degli spazi di silenzio in cui noi rientriamo in il buio. Anche qui siamo perseguitati dall'inquinamento luminoso. Margherita Hack, la famosa astrofisica, aveva calcolato che sulla Terra, no, del terracolo, ci sono solo più 5 punti, 5 luoghi che sono immuni dall'inquinamento luminoso. Povero Leopardi, no? Che viveva dolce, chiare la notte e senza vento, e sopra i tetti, e quieta sopra i tetti in mezzo agli orti, posa la luna, posa la luna. Ma quella era una notte in cui la luna si vedeva diversamente da come la vedeva. Quindi non il buio, non le tenebre, ma il buio, perché è dal buio che si può vedere la luce. E la terza cosa è un po' di solitudine, perché solo stando soli con se stessi. Questo per, diciamo, come precondizioni, diciamo, esistenziali, per cercare di uscire da questo contesto che ci avvolge tutti, il pensiero unico, il modo di vivere è unico, se ci pensiamo. Va bene.
Appunto per ritornarci una stagione di viaggio che per non dimenticare, particolarmente vista da autori importanti e significativi, io proprio estendo il mio ringraziamento al Comune di Firenze, alla Regione Toscana, alla Biblioteca Sollevate e a quanti ci hanno seguito in questo appuntamento. In particolare ringraziamento a Paolo Cresci che mi ha aiutato con la sua collaborazione. La 22ª stagione inizierà mercoledì 5 ottobre 2016. Ora possiamo avvicinarci a un piccolo rinfresco per un saluto finale.